sprigiona ed opera nell'ambito della vita sociale. Una energia contenuta negli schemi della vita sociale è destinata a muovere la realtà sociale in una certa direzione. Quindi la realtà sociale è di per sé un fatto di movimento, perché è l'insieme delle azioni, dei comportamenti umani, appunto, nella vita sociale, e proprio della norma penale di introdurre in questo movimento la indicazione di una direzione, la indicazione di un traguardo. È proprio della norma penale il tracciare e proporre un binario nel quale far scorrere in una direzione giusta il movimento della vita sociale, cioè le libere azioni degli uomini, che evidentemente per le esigenze del diritto, per le esigenze dell'ordine sociale, non possono essere lasciate svolgersi arbitrariamente, ma devono essere incanalate e indirizzate verso traguardi di armonia e di compatibilità sociale. Cioè, è indispensabile, questa è l'essenza del diritto, è indispensabile che vi sia nella vita sociale, e ciò vale in particolare per il diritto penale, una forza sociale, per così dire centrale, una spinta legittimata, moralmente e socialmente legittimata, che si esercita nell'avviare in direzioni appropriate di coesistenza e di armonia sociale i liberi comportamenti umani. Quindi la norma contiene una esigenza, contiene un principio, contiene una ragione ideale, contiene, per così dire, un modello al quale i comportamenti concreti dei soggetti della vita sociale sono chiamati a conformarsi. Quindi nella norma giuridica e nella norma penale in specie è contenuta l'idea del dovere, l'idea del valore, l'idea di una indicazione impegnativa di traguardi da raggiungere nella libera esplicazione delle attività umane. C'è nella norma penale questa idea del dovere, ma c'è anche implicita in questa idea, e richiamo su di essa la vostra attenzione, anche una valutazione. una dichiarazione di valore, perché logicamente la legge penale, prima di promuovere, di sospingere i soggetti alla legge in una direzione, compie una valutazione, per così dire, razionale dei comportamenti umani, di quel che essi significano, del loro contenuto, del loro valore, della loro incidenza nella realtà sociale. E questa valutazione, questo apprezzamento dei comportamenti umani con il loro contenuto di interesse, conduce ad affermare il valore o positivo o negativo di questi comportamenti. E questo vuol dire che preliminare nell'attività normativa di una comunità è la determinazione di quel che è appropriato e di quello che non è appropriato nella vita sociale, di quello che è ammissibile e di quello che non è ammissibile, di quello che è giusto e di quello che non è giusto. E quindi questa valutazione, questo apprezzamento razionale dei comportamenti umani costituisce la premessa e, per così dire, la ragione, la legittimazione di quel dover essere nel quale si esprime la norma. Quando la norma penale dice non si deve uccidere, se volete usare l'espressione in positivo, si deve rispettare la vita umana, prima di esprimere questa energia ideale tendente a rimuovere gli attacchi alla vita dell'uomo, si formula una valutazione, e appunto la valutazione positiva dei comportamenti rispettosi della vita dell'uomo e del valore della persona, un apprezzamento negativo nel senso del disvalore sociale dei comportamenti che invece non rispettino il bene della vita. Quindi ogni norma penale ha certamente in sé una sua ragione d'essere, una sua razionalità, per cui essa esprime giudizi di valore e poi ne trae le conseguenze dall'apprezzamento di valore sociale dei comportamenti. Conseguentemente la legge penale ricava una esigenza, un dover essere che propone ai soggetti i quali sono investiti di questa necessità ideale contenuta nella norma, e così investiti muovono in linea generale proprio nel canale che il diritto ha indicato, con possibilità naturalmente di andare fuori di questo binario con le conseguenze in parte che illustreremo. E se voi vi domandate, ma che cos'è questa energia della norma così potente da determinare di norma comportamenti conformi, così potente da correggere proprio attraverso la irrogazione della pena le eventuali e sempre limitate eccezioni che si verifichino ai comportamenti normalmente conformi alla legge. Ebbene, voi comprendete, anche per le cose che abbiamo detto all'inizio del corso, voi comprendete che questa energia motrice nel senso dell'ordine sociale, dell'armonia delle persone, della compatibilità tra le persone, questo è un grande fatto sociale. Evidentemente, poiché la scienza ha la necessità di semplificare e in certo senso di personalizzare i fenomeni, noi diciamo che esiste una norma come volontà dell'ordinamento giuridico, che esiste una norma attraverso la quale si esprime il potere di comando dello Stato, cioè l'organismo garante della armonia sociale. Quindi ne facciamo quasi una forza mitica, e questo è comprensibile, anche utile, anche noi continueremo a parlare della norma obiettiva, della volontà dell'ordinamento giuridico, della volontà dello Stato sovrano ordinatore della società. Ma noi dobbiamo pure sapere che questa energia potente che si sprigiona nella vita sociale e conduce ai comportamenti conformi alle regole della armonia del corpo sociale, non è che l'espressione dei giudizi e delle volontà dei soggetti che compongono la società, soggetti che hanno ciascuno una propria capacità di giudizio, una propria attitudine alla valutazione della natura, del valore, della ammissibilità sociale dei comportamenti umani, soggetti che hanno una capacità di tensione, soggetti che esprimono intensamente la volontà che siano armonizzate le attività sociali, e da questo insieme di giudizi e di volontà dei soggetti, giudizi di ordine sociale e volontà di ordine sociale, da questo insieme nasce, per così dire, che dato perlomeno di configurare l'esistenza di una norma, di una volontà sociale, di un giudizio sociale come fatto collettivo, senza che ciò ci faccia mai dimenticare la enorme complessità della vita sociale, quella complessità della vita sociale nella quale emergono singolarmente i soggetti che poi si raccolgono organicamente nell'insieme della società, soggetti dalla cui valutazione e dalla cui volontà dipende l'esistenza di quel clima sociale che distoglie dalla commissione dei reati, distoglie dalla effettuazione dei comportamenti che sono giudicati disarmonici, incompatibili e quindi inammissibili nella vita sociale. Ora, è interessante esaminare come opera questa energia determinante, questo dover essere ideale, questo valore emotivo che ci è dato cogliere nella vita sociale, che è l'anima ordinata della società. E mi pare implicito in quello che abbiamo detto che questa complessa valutazione, che si può esprimere così, è giusto, è conforme alle esigenze della società, che si svolga questo tipo di comportamento, che non si svolga questo tipo di comportamento. Questo imperativo quindi non solo è giusto, ma deve essere realizzato il comportamento conforme alle esigenze della vita sociale. Non deve essere realizzato il comportamento difforme dalle esigenze della vita sociale. Questo è il nucleo della norma. A chi esso si indirizza? Questo giudizio e questo dover essere, a chi si rivolge? Evidentemente si rivolgono a tutti coloro i quali sono sotto l'impero della norma, tutti coloro, non solo i cittadini, perché anche gli stranieri sono tenuti alla osservanza della legge penale, si rivolge a tutti i soggetti dell'ordinamento e fa pervenire all'intelligenza, alla razionalità e alla volontà dei soggetti questo segnale, questa indicazione di ammissibilità o inammissibilità di comportamenti umani, di realizzabilità o non realizzabilità di certi comportamenti. Si può fare, non si può fare, perché è giusto, perché non è giusto. Questo è il contenuto della norma, che passa, è destinato a passare nella coscienza dei soggetti. I quali ricevono pericolo. Questa sollecitazione della norma in una forma, per così dire, di vincolo della loro volontà, non notate di annullamento della loro volontà, perché il diritto non annulla la volontà, ma tende a orientarla, tende a mobilitarla perché essa operi nel senso indicato dalla norma di legge e giustificato dal giudizio di valore che è compreso implicito. La volontà resta libera, ma è vincolata, ma è orientata, cioè vede introdurre nelle motivazioni sulla base delle quali la volontà si determina, vede introdurre una motivazione di ammissibilità o inammissibilità sociale, di realizzabilità o non realizzabilità sociale del comportamento verso il quale potenzialmente la volontà si unisce. Finché la volontà nell'orientarsi e potrebbe orientarsi anche nella direzione dei comportamenti non ammissibili nella vita sociale, e però illuminata e idealmente vincolata da una indicazione di quello che è ammissibile o inammissibile, realizzabile o non realizzabile nella vita sociale. E questo vuol dire che il diritto e il diritto penale in specie chiede ai cittadini, nel senso più largo, detto anche gli stranieri che sono soggetti alla legge, chiede ai soggetti, alla legge penale, una collaborazione, chiede che essi liberamente si lascino motivare, si lascino indirizzare, si lasciano determinare nella giusta direzione, nella direzione dell'armonia, della compatibilità sociale, rinunciando a comportamenti che sono fisicamente possibili ma sono giuridicamente inammissibili, che si lasciano motivare ponendo in essere i comportamenti che sono socialmente utili, che potrebbero essere certo evitati dal soggetto che resta libero di volere quello che ritiene più opportuno, ma che sono giuridicamente richiesti al soggetto. Quindi una volontà che rimane fisicamente libera di esprimersi, di realizzarsi in qualsiasi direzione, ma che lo fa avendo presente un vincolo giuridico, una indicazione di carattere giuridico fisicamente non vincolante, ma moralmente, giuridicamente vincolante. Una indicazione che tende ad orientare la volontà in una direzione e rispettivamente a distoglierla dal muovere in una direzione diversa. Tende ad orientare la volontà nel senso del rispetto della vita, della personalità umana, distoglierla dai percorsi nei quali la vita e la personalità umana sono visto. E vedremo nel seguito delle nostre lezioni come si chiama e come si configura questa situazione di vincolo della volontà, nella quale il diritto pone la capacità di determinazione del soggetto. Per il momento ci basti avere chiaro che il diritto comincia la sua esperienza, il diritto penale comincia la sua esperienza con un grande appello al senso di responsabilità, con un appello alla volontà razionalmente determinabile del soggetto. Cioè il diritto nell'atto di intraprendere la grande opera di armonizzazione, di ordinamento della vita sociale, si rivolge fiduciosamente ai soggetti, proponendo ad essi con le norme dei criteri di comportamento ai quali essi dovrebbero nella loro libertà attenersi e dai quali, diciamo pure, i soggetti normalmente si attengono, perché la vistosa presenza del delitto nella vita sociale, che certamente colpisce ed allarma l'opinione pubblica, e fu sempre, ricordatelo, fortunatamente una eccezione, e fu sempre un caso marginale, mentre la regola, mentre la normalità della vita sociale è proprio nell'adempimento dei comandi legali e in una risposta positiva a questa fiduciosa sollecitazione che viene dal diritto e si indirizza ai soggetti. E tuttavia può essere che questa fiducia risulti meritata. E questo è comprensibile il sistema del diritto. È appunto un sistema che giunge, come voi sapete, fino alla coercizione. E quindi nel sistema del diritto, caratterizzato anche dalla coercizione, c'è un presupposto, e cioè il presupposto di una fiducia non meritata da parte dei soggetti, presupposto dell'abuso della libertà, il presupposto che il soggetto respinga questa sollecitazione intellettuale e morale contenuta nella norma e preferisca alle realizzazioni della volontà in conformità della norma realizzazioni della volontà conformi all'arbitrio del soggetto e difformi dalle esigenze della vita. Quindi mentre il diritto si affida in prima linea ai soggetti e trova, abbiamo detto, di regola un atteggiamento di osservanza, di adempimento da parte dei soggetti, è pur vero che esistono dei casi i quali non possono essere trascurati, nei quali si rivela la mancanza da parte del soggetto all'impegno di fiducia espresso dall'ordinamento. Vi sono dei casi nei quali la realtà sociale, la realtà storica si indirizza in difformità del dovere sociale, del dovere giuridico e in conformità all'arbitrio individuale. E questo è possibile perché abbiamo detto subito che il vincolo della volontà, nel quale si esprime un dovere giuridico, non è un vincolo fisico, non è un impedimento della libertà di azione del soggetto, ma è un vincolo morale, e cioè è una restrizione ideale, un orientamento ideale per le scelte fisicamente libere del soggetto. Che vi sia un dovere di non uccidere non impedisce che il soggetto nel suo arbitrio uccida anche. E allora è evidente, per la compiutezza del diritto di cui abbiamo parlato, per il fatto che esso giunge fino all'estrema coercizione in conformità della sua natura, essenzialmente nel diritto deve essere dato il rimedio contro l'abuso del soggetto, l'abuso della libertà del soggetto, un rimedio contro una fiducia immeritata da parte del soggetto. E questo avviene per la natura del diritto, come abbiamo detto, che è un regolamento sociale, non un regolamento meramente morale, non un regolamento di coscienza, ma è un regolamento di rapporto della vita sociale. E quindi nelle sue stabilizioni, nelle sue norme, deve essere tale da soddisfare in ogni caso le esigenze, le attese degli altri soggetti che sono nella vita sociale, i quali non potrebbero acquietarsi ad un sistema di inammissibili violazioni delle regole dell'armonia sociale. Quindi il diritto non può fermarsi a metà strada, non può soffermarsi nella constatazione che il soggetto ha mancato alla fiducia riposta in lui e si è comportato in maniera disordinata, ma il diritto deve giungere fino in fondo nella sua esplicazione. E giungere fino in fondo vuol dire per il diritto realizzare e e realizzare magari idealmente, realizzare in forma di compensazione ideale, realizzare quell'ordine, quell'armonia, quella priorità di valori giuridici, di valori sociali che esso ha espresso nelle sue valutazioni quando ha detto questo è giusto e quest'altro non è giusto, questo è da fare e quest'altro non è da fare. Il diritto deve giungere fino in fondo. E ciò non può fare evidentemente più in questo caso facendo appello alla libera volontà del soggetto, come ha fatto invece prima, quando il meccanismo al quale il diritto si è affidato è il meccanismo della volontà libera ma determinabile, ma orientabile del soggetto. Se questo non è più possibile perché la volontà non ha risposto e presumibilmente non può rispondere in modo positivo all'esercitazione del diritto, allora il diritto ricorrerà ad un altro meccanismo, ricorrerà logicamente ad un meccanismo di coercizione, ricorrerà ad altri soggetti diversi da coloro ai quali l'obbligo giuridico era stato indirizzato, in maniera da poter giungere egualmente a quell'armonia sociale che è il compito indefettibile del mondo. Questo è un meccanismo di una certa complessità che illustreremo nella lezione di domani. Alfonsi.